Riprendiamo ora i lavori della Commissione. Avverto che dopo l'intervento del generale Goretti sarà data la parola a un parlamentare per gruppo per un primo giro di interventi e dopo la replica del generale potrà avere luogo un secondo giro di domande da parte di altri colleghi che ne facciano richiesta. Chiedo dunque ai colleghi di far pervenire fin da ora al banco della Presidenza la propria iscrizione a parlare. Do adesso la parola al generale di squadra aerea Luca Goretti per la sua relazione. Prego il generale.
Grazie Presidente, grazie a loro signori per la vicinanza appena rappresentata. Quindi permettetemi di esprimere il mio sentito e commosso ringraziamento per questa vicinanza dimostrata in queste ore all'indomani del tragico incidente occorso ai nostri due piloti presso Guidonia. È un evento terribile che ci ha scosso profondamente, le cui cause sono ancora da verificare e saranno accertate dalle autorità competenti. Ci sono due commissioni in Fieri, una della magistratura e una ovviamente della Aeronautica Militare. La Aeronautica Militare intera si stringe ai familiari di Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello in questo momento di profondo dolore. Loro stanno arrivando da Potenza e da Verona in queste ore e oggi pomeriggio li andrò a incontrare, come ho sempre fatto anche per il caso di Trapani occorso a dicembre. A volte la vita nel suo scorrere frenetico non permette di soffermarci con attenzione su come costantemente con il nostro operato onoriamo il giuramento che abbiamo prestato di difendere questo paese, le sue leggi, i suoi valori e i suoi ideali, riferimenti assoluti del nostro agire quotidiano. Noi lo facciamo con umiltà, passione e rispetto. Eppure non posso ricordare quanto questo mestiere, il mestiere di Giuseppe e Marco, sia difficile e rischioso, che non lascia nulla all'improvvisazione. Sono due uomini, due esempi di coraggio e passione che avevano fissato degli obiettivi nella vita e si erano impegnati con tanto sacrificio per raggiungerli. Tutti noi sappiamo che dietro a questo lavoro c'è tanto sudore e tanto impegno e io li ringrazio. Li ringrazio da capo di Stato Maggiore, li ringrazio da collega, con deferenza per quanto hanno fatto, per l'Aeronautica Militare e per tutti noi. Così come ho ringraziato alla fine dello scorso anno il maggiore Fabio Altruda che ci ha lasciato prematuramente nei cieli di Trapani. Adesso entro nel dettaglio dell'audizione. Innanzitutto voglio di nuovo esprimere grazie per avermi concesso l'opportunità di intervenire qui oggi, nel luogo di massima espressione dei valori democratici, per illustrare a questa stimabile commissione le linee programmatiche che intendo promuovere per mantenere ed accrescere l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dell'Aeronautica Militare in patria e nel mondo. Proprio in ragione della loro piena armonia e conformità agli indirizzi programmatici recentemente illustrati dal signor Ministro, esse risultano oggi ulteriormente rafforzate per continuità di intenti e stabilità programmatica. A premessa di qualsiasi ulteriore pensiero, desidero immediatamente confermare a questa Commissione e all'intero Paese che l'operato di ogni uomo e donna in azzurro continuerà ad ispirarsi in maniera incondizionata e instancabile alle responsabilità discendenti dal giuramento prestato, ai compiti assegnati dalle leggi dello Stato e ai tassativi principi di generosità, lealtà e spirito di servizio che senza risparmio alcuno da 100 anni caratterizzano il diuturno agire dell'Aeronautica Militare. Mi sia consentito di iniziare il mio intervento proprio da questo straordinario e unico anniversario. Tra pochissime settimane, il 28 marzo del 23, ricorrerà infatti il primo centenario della Costituzione dell'Aeronautica Militare Italiana. Una ricorrenza speciale a cui stiamo preparando già da tempo per celebrare solennemente il forte e indissolubile attaccamento alle nostre radici. Noi vogliamo ripercorrere il nostro passato e raccontare le gesta di aviatori ed eroi che hanno fatto la storia dell'Italia, ma anche esaltare il carattere innovativo che da sempre anima l'universo aeronautico. Lo faremo attraverso mostre, manifestazioni aeree, convegni, simposi scientifici e storici organizzati su tutto il territorio nazionale per coinvolgere in questo anno di celebrazioni tutta la popolazione italiana che ci sostiene e ci ama, a cui voglio testimoniare ancora una volta che l'aeronautica c'è e ci sarà sempre per il bene dell'Italia, per la difesa dell'Italia e dei suoi interessi, quale risorsa irrinunciabile per il Paese. Questo appuntamento con la storia sarà anche l'occasione per traguardare il futuro che ci attende, in cui vogliamo confermare il ruolo di rilievo che abbiamo acquisito nel tempo con fatica, sacrificio e dedizione, e che oggi ci permette di essere annoverati, con giusto orgoglio, tra le aeronautiche di assoluto riferimento nel panorama mondiale. Naturalmente ciò che siamo oggi non è frutto di improvvisazione e di causalità, ma deriva da un lungo percorso intrapreso nel tempo, non privo di difficoltà e ostacoli. Ma la visione strategica di chi mi ha preceduto, sempre orientata al miglior risultato per il sistema paese e forgiata sul coraggio del saper osare, non sarebbe stata sufficiente a raggiungere i risultati attesi senza l'imprescindibile e fondamentale sostegno e la fiducia delle istituzioni politiche e di governo, che per me sono elementi cardine e abilitanti anche di proficue collaborazioni con le realtà industriali, universitarie e della ricerca. Tra i più recenti e emblematici esempi di produttiva collaborazione posso sicuramente citare senza dubbio la costituzione della scuola di volo internazionale IFTS, International Flight Training School, in Sardegna, dove giovani piloti militari vengono da tutto il mondo ad addestrarsi nelle forme di volo più avanzate sui velivoli di addestramento di ultima generazione. Il progetto sta crescendo e maturando rapidamente. Infatti, il prossimo maggio verrà inaugurato il nuovo campus della scuola alla presenza dei vertici delle principali aeronautiche partner e alleate, che guardano con estremo interesse a tale innovativa realtà. L'intuizione vincente è stata quella di affiancare alla consolidata e storica eccellenza della Forza Armata nel settore dell'addestramento al volo le competenze ingegneristiche dell'industria nazionale. Insieme, e ripeto insieme, valorizzando il velivolo d'addestramento più avanzato al mondo, autentico fiore all'occhiello dell'ingegneria aerospaziale nazionale, il T-346, abbiamo promosso una rivoluzionaria collaborazione Stato-industria, unica nel suo genere, superando schemi obsoleti. Tante sono le scelte del passato dimostratesi nei fatti vincenti e lungimiranti, a volte anche su temi complessi che hanno richiesto una forte determinazione e una maggiore caparbietà da parte della Forza Armata. Un esempio su tutti può essere considerata la partecipazione italiana al programma internazionale Joint Strike Fighter, JSF. Da sempre, l'aeronautica militare reporta che il velivolo F-35, realizzato nell'ambito di tale programma, sia il sistema d'arma più avanzato oggi disponibile, indispensabile per continuare a garantire capacità insostituibili per una forza aerea che aspira ad essere strategicamente rilevante e operativamente decisiva. Non solo nello svolgimento delle quotidiane missioni di difesa dello spazio aereo nazionale, ma soprattutto operando in scenari di conflitto in cui potremmo essere chiamati a contrastare un avversario ben equipaggiato e fortemente determinato ad imporsi con ogni mezzo possibile. Un'ipotesi quest'ultima che in molti, dall'inizio del XXI secolo, avevano pericolosamente messo da parte, come ormai anacronistica e non più ripetibile, ma che i fatti di storia recente hanno invece imposto come drammaticamente attuale. Ebbene, l'aeronautica con perseveranza, competenza ed esperienza e con il convinto sostegno dell'allora sottosegretario alla difesa e oggi signor ministro, ha sempre difeso con fermezza la necessità di dotarsi di tale avanzato sistema d'arma, anche quando l'F-35 veniva da molti ingiustamente demonizzato, quale inutile sperpero di risorse dei contribuenti, sottovalutando come la battaglia aerea più di un altro settore sia da sempre scontro di tecnologie. L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa di un anno fa ha riportato in maniera improvvisa e dirompente nella nostra vita fantasmi del passato ormai dimenticati, riproponendo nelle nostre abitazioni crude e drammatiche immagini di guerra e distruzione che hanno catapultato il continente europeo indietro di un secolo. Convincersi che tutto ciò a cui stiamo assistendo sia un evento isolato, lontano e irripetibile, a mio avviso è un errore fatale che non dobbiamo commettere. Basti pensare che la zona di guerra desta in linea d'aria dall'Italia quanto il Brennero da Lampedusa. Quindi dall'Italia, la distanza dell'Italia. Tuttavia, tale ingiustificabile aggressione ha anche dimostrato come il nostro Paese abbia saputo tempestivamente reagire allo scenario inatteso con le sue capacità e con grande risolutezza, a tutti i livelli e al pari dei principali paesi europei alleati, attivando in tempi rapidi il complesso militare nazionale. In ciò l'aeronautica militare ha confermato di possedere grande professionalità e prontissima reattività, riuscendo, in esecuzione degli indirizzi politici, a mettere in campo uno strumento di difesa e deterrenza credibile, raddoppiando in sole 48 ore lo sforzo del proprio contingente di velivoli da caccia Eurofighter rischiarati in Romania nello svolgimento della missione NATO di sorveglianza e sicurezza dei cieli europei, operando in perfetta sinergia e sincronia con gli oltre 100 velivoli dell'Alleanza Atlantica lanciati in volo sin dalla prima sera a protezione del fianco orientale della NATO. Nei giorni immediatamente successivi si è progressivamente attivato un processo incrementale del potere aerospaziale espresso dai paesi europei, che ha portato nuovamente l'aeronautica a rendere disponibili velivoli per rifornimento in volo, ed è una risorsa, come noto, particolarmente limitata e pregiata, ma è indispensabile per assicurare adeguata persistenza alle operazioni aeree, e velivoli per la ricognizione e l'analisi elettromagnetica dei cieli sopra il campo di battaglia. Tutto ciò ha di fatto confermato il principio universalmente riconosciuto e ben radicato nella dottrina militare, per cui le forze aeree, grazie alle loro intrinseche e peculiari capacità, sono le prime a rispondere in occasione di crisi e minacce alla sicurezza internazionale, così come in caso di calamità naturali, quale il recentissimo tragico terremoto in Turchia, in cui i nostri velivoli da trasporto C-130 hanno tempestivamente portato in quel paese gli aiuti e la vicinanza dell'Italia. Prime ad arrivare, ma anche gli ultimi a lasciare un teatro di operazioni, come testimoniato dal ponte aereo approntato nell'estate del 2021 per l'evacuazione umanitaria dall'Afghanistan di oltre 5.000 afghani dalla capitale Kabul. In generale, tutte le principali operazioni militari non lasciano dubbi circa la fondamentale importanza di possedere una forza aerea capace, efficace, ben addestrata, tecnologicamente adeguata, ma, e permettetemi di enfatizzare il concetto, opportunamente dimensionata. La sola tecnologia, infatti, senza numeri proporzionati, può poco contro un avversario numericamente preponderante. In tal senso, gli eventi in Ucraina non fanno eccezione alcuna, laddove sin dai primissimi giorni del conflitto e sotto il battente assedio delle artiglierie delle forze aeree russe, il governo ucraino ha invocato la cessione di sistemi e assetti per garantire la difesa dagli attacchi portati nel cielo e dal cielo, arrivando a chiedere finanche l'istituzione di una no-fly zone per proteggere la popolazione civile ed assicurare al contempo adeguata libertà di manovra alle proprie forze di terra. Lo stesso stallo della manovra terrestre russa, a cui abbiamo assistito di recente, è da ricondurre alla mancata conquista del controllo dei cieli, ricorrente centro di gravità nei moderni conflitti. Ed è proprio dalle conferme provenienti dall'attuale esperienza operativa che mi trovo in questa sede a dover sensibilizzare una particolare maggiore attenzione all'elemento esistenziale di ogni aeronautica, la componente aerea da combattimento. All'aeronautica il Paese chiede la capacità di esprimere il potere aerospaziale in tutto il suo spettro, con continuità e persistenza, ovunque sia necessario per vincere la battaglia aerea e conquistare il desiderato grado di superiorità aerea. Per onorare tale obbligo, in particolare per le flotte dei velivoli da caccia F-35 e F-2000, è indispensabile un'inversione di tendenza rispetto alle austere scelte fatte nel passato, figlie di una congiuntura economica generale e non risultato di scientifiche analisi militari, al fine di ripristinare in tempi rapidi almeno il numero di velivoli che era stato attentamente studiato prima del 2012. Oltre a ciò, mi preme enfatizzare l'importanza di assicurare adeguati dotazioni di scorta del munizionamento di precisione e complesso, senza il quale l'intervento militare rischia di essere inadeguato e inefficace. È come uno ha una pistola senza i colpi. Ha una bellissima pistola, ma è inutile. Ciò che stiamo chiedendo non è una miope escalation verso il riarmo, ma solo ciò che è necessario per difendere l'Italia, tutelando il nostro personale e fornendo loro gli strumenti migliori per assolvere i compiti istituzionali, nella condivisa speranza di non dover essere mai chiamati a farlo. Dal conflitto in Ucraina, a distanza di un anno dal suo scoppio, si possono trarre ulteriori ed interessanti lezioni. Vorrei soffermarmi su tre di esse in particolare. La prima cosa è che ormai è evidente che non c'è rifugio dalla guerra moderna. Grazie ai sistemi d'arma sempre più tecnologicamente avanzati, il nemico può colpire in tutta la profondità dell'area operativa, superando anche i confini geografici e gli ostacoli dell'orografia. Con questa consapevolezza, la sopravvivenza dei nodi nevralgici dell'apparato militare e delle infrastrutture critiche deve essere ricercata attraverso una compiuta capacità di difesa aerea e antimissile e una moderna riconsiderazione del concetto di dispersione sul territorio. Per quanto attiene alla mia forza armata, oltre ad una marcata accelerazione nella ricostituzione della capacità missilistica perduta in passato, intendo riflettere in primis sulla distribuzione dei depositi di stoccaggio dei materiali del carburante, dei nodi di comando e controllo e naturalmente sulla collocazione delle basi aeree. Secondo aspetto, il conflitto ucraino ha confermato la pressante necessità di poter rischierare in tempi rapidi e con il minimo preavviso le nostre forze di terra verso qualunque area di intervento. Dotare pertanto lo strumento militare nazionale di una capacità di trasporto aereo efficace risulta oggi fondamentale per raggiungere ipotizzabili aree di operazioni, soprattutto considerando la prospettiva che il continente africano e lo scacchiere Indo-Pacifico possono divenire zone di intervento nei prossimi 20-30 anni. Seguendo tale linea di pensiero, ritengo inoltre che la capacità di impiegare in maniera flessibile e agile il potere aerospaziale sia la chiave vincente per poter affrontare le sfide di domani con la necessaria efficacia. Sarà pertanto fondamentale ricercare soluzioni tecniche, tecnologiche e operative fuori dagli schemi per avere uno strumento militare in grado di creare molteplici dilemmi operativi ai nostri avversari, per saturare e mettere in crisi i loro processi decisionali al fine di conquistare così un reale vantaggio informativo ed operativo decisivo per le sorti del conflitto. Il terzo elemento che emerge chiaramente dal conflitto in Ucraina è la connotazione sempre più trasparente del campo di battaglia. Quasi più nulla sfugge ai sistemi aerei satellitari di ricognizione che riescono ad acquisire nello spettro del visivo, infrarosso ed elettromagnetico un'enorme mole di dati e informazioni che, solamente se opportunamente raccolte ed analizzate, garantiscono un reale beneficio strategico nella chiara comprensione dell'andamento del conflitto ed abilitano le corrette scelte operative. Tale vantaggio competitivo, in cui l'Italia ha creduto in maniera lungimirante già 20 anni fa, dotando l'aeronautica militare dei primi velivoli a pilotaggio remoto, deve essere salvaguardato, ripristinando e progressivamente incrementando in tempi rapidi la dotazione della Forza Armata in tutti i settori di applicazione, strategico e tattico. Tali sistemi dovranno essere affiancati ai più moderni e flessibili aeromobili pilotati da ricognizione e sorveglianza, oltre che ad una capacità di accentramento dei dati che ne favorisce la rapida analisi e la tempestiva e capillare disseminazione sia verso le altre componenti dello strumento militare che verso i decisori politici e militari. La crisi ucraina dimostra che la vision che abbiamo impostato 15 anni fa era corretta e ha portato all'acquisizione di capacità operative che ci consentono di guardare con fiducia alla situazione attuale e di pianificare in modo logico l'ammodernamento del futuro strumento aerospaziale. E non lo nascondo, alcuni aeronautici europei ci invidiano, perché abbiamo lavorato con persistenza e lungimiranza. Come spesso accade, eventi straordinari e dirompenti conducono a considerazioni ed analisi profonde per identificare limiti e necessità anche per il comparto difesa. Alla fotografia del presente si contrappongono le incertezze di un futuro che è sempre meno una lineare proiezione delle tendenze del passato, rendendo il contesto geostrategico ancora più difficile da interpretare. La postura assertiva della Russia, il crescente attivismo della Cina, la distribuzione multipolare delle diverse forme di potere tra attori statuali e privati, il cambiamento climatico con i conseguenti movimenti demografici, le incertezze in materia di accesso alle risorse energetiche e minerali ed il mai sopito terrorismo sono tra i principali fattori di instabilità geostrategici con plausibili impatti diretti su interessi nazionali, vitali e strategici e conseguenti sulla sicurezza nazionale. Un elemento comune a tutti questi fattori è certamente la tecnologia, di cui osserviamo quotidianamente una costante e rapida evoluzione, sia in termini di prestazioni e capacità, sia in termini di maggiore facilità di accesso ad esse da parte di molteplici attori, anche non statuali, che cercano di sfruttare il vantaggio tecnologico per incrementare il proprio potere e la propria influenza sull'ordine globale. L'aeronautica ben comprende tale tendenza evolutiva, in quanto più di ogni altra, come già detto più volte, è indiscibilmente legata alla tecnologia, insita nel nostro DNA, simultaneamente elemento di forza ed elemento di vulnerabilità. Uno degli effetti diretti per l'aeronautica militare dell'evidente rapida evoluzione tecnologica è la palese espansione rispetto al passato del volume complessivo del nostro ambiente operativo, sia in termini verticali, intesi come quota da osservare, sorvegliare e alla quale eventualmente intervenire per la difesa del paese e della popolazione, sia in termini orizzontali, considerate le maggiori distanze a cui intercettare sistemi missilistici avversari sempre più veloci e manovrabili, che impongono tempi di reazione così compressi da non essere compatibili con le rigide e involute organizzazioni del passato. A tutto ciò si abbina un sempre più crescente sovraffollamento dei cieli, degli strati più alti dell'atmosfera e delle orbite basse. In tale quadro, il confronto con il mondo dell'aviazione civile risulta fondamentale per garantire il libero uso dello spazio aereo, inteso come common good, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. In tal senso, appare utile evidenziare come l'aeronautica militare presenti una peculiarità esclusiva, quella cioè di esercitare funzioni e responsabilità che nel mondo dell'aviazione civile sono frammentate e distribuite su diversi soggetti. Difatti, l'aeronautica è l'unica struttura nazionale ad essere simultaneamente User Airspace, Regulator Airspace, Airspace Manager, Air Navigation Service Provider, Airport Operator, Flight Training Organization, Air Safety Authority, Aeromedical Certification Authority, Air Oxygen Fuel and Lubricant Certification Authority. Con tale consapevolezza, all'evoluzione e proliferazione delle minacce deve affiancarsi una corrispettiva evoluzione delle capacità aerospaziali, per assicurare nell'ambito di una interconnessione osmotica tra spazio e aerospazio un adeguato livello di difesa e deterrenza, indispensabili per garantire la sicurezza del nostro Paese, anche nei confronti delle minacce emergenti. È cronaca di questi giorni l'abbattimento in rapida successione da parte statunitense di 4 oggetti volanti non ben identificati, probabilmente utilizzati per una intrusiva raccolta informativa, di cui il caso del pallone spia cinese è forse l'evento più eclatante. Oggi siamo tutti più consapevoli che spazio è molto più che comunicazioni e servizi. Esso è un nuovo campo di competizione e confronto, non solo militare, ma anche economico. E in tale arena l'aeronautica non è solo generico utente di servizi, ma è attore protagonista nella misura in cui essa è chiamata ad assicurare quelle imprescindibili condizioni di sicurezza e protezione dell'ambiente indispensabili per lo sviluppo di una stabile e duratura economia spaziale, in perfetta analogia con quanto accaduto dal dopoguerra ad oggi nello sviluppo dell'aviazione commerciale. Questo innalzamento fisico dell'area di competenza lega indissolubilmente il nostro ambiente a quello spaziale e impone alla Forza Armata di intraprendere un fondamentale processo evolutivo. Dobbiamo guardare oltre l'atmosfera, senza inabilitanti compartimentazioni concettuali tra spazio e aerospazio, che sono spesso foriere di deleteri impatti sulla sicurezza nazionale. In tal senso, già nell'immediato, in coerenza con la stragrande maggioranza dei paesi industrializzati, l'aeronautica è pienamente disponibile a valorizzare il proprio personale, le proprie competenze e le proprie esperienze conquistate nel settore spazio sin dai primi lanci di razzi da parte del generale Broglio negli anni 60. È inutile negarlo. Lo spazio rappresenta già la naturale espansione del nostro dominio di riferimento, un dominio che dobbiamo presidiare con i mezzi più appropriati, con la giusta tecnologia e con il personale opportunamente formato. In tale articolato quadro generale è impensabile non considerare la rapida evoluzione nel dominio più trasversale in assoluto, quello cyber. Le innovazioni normative e organizzative recentemente introdotte in ambito cyber a livello nazionale, su tutta la costituzione dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza e il formale riconoscimento di quello cyber come dominio tra quelli di intervento della difesa, hanno determinato un radicale punto di svolta a cui l'aeronautica, proprio per il suo carattere fortemente tecnologico, deve uniformarsi. Pianificare e condurre operazioni cyber che producono effetti sul dominio aerospaziale impone di acquisire una padronanza di tale innovativa dimensione che può essere conseguita solo con la competenza e la disponibilità di adeguato capitale umano. La competenza viene oggi acquisita attraverso lo sviluppo di filiere specialistiche, sin dagli istituti di formazione, che massimizzino virtuosi processi di interazione da e verso il mondo universitario dell'industria, ma anche con attività esercitative complesse. Cito la Cyber Eagle, la cui ultima edizione è stata concepita per addestrare la catena di allertamento in caso di incidente informatico, per collaudare l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale ottimizzati al monitoraggio delle reti, con l'obiettivo di prevenire gli attacchi informatici e salvaguardare la mole di dati che ogni giorno l'aeronautica mette a disposizione del Paese. Ritengo personalmente che ogni singola componente dello strumento militare debba prima di tutto essere capace di difendere se stessa, e direi saper attaccare in realtà simili, da attacchi trasversali, subdoli e invasivi come quelli cibernetici. Ecco perché guardo con favore l'idea di una cabina di regia interforze che possa coordinare le specifiche peculiarità di ogni segmento terrestre, marittimo e aeronautico per creare un osmotico ombrello protettivo di tutto il comparto e una gestione oculata dello sforzo complessivo. Si eviteranno così duplicazioni inutili in un settore dove l'elevata competenza e professionalità sono difficili da creare in pochi minuti, mentre è quanto mai appetibile nel mondo esterno. Ecco perché la reale sfida risiede nel dare vita a realistiche formule di ritenzione delle pregiate professionalità informatiche che permettano alla difesa di rendersi competitiva nell'impari confronto con le realtà imprenditoriali civili di settore, che risultano ad oggi molto più attraenti. Al riguardo, dovrà essere ripensata una forza combattente dalle caratteristiche, dai requisiti e dai progressi di carriera, tanto rivoluzionari quanto il dominio stesso in cui sarà chiamata ad operare. In termini generali, un credibile strumento aerospaziale si basa su tre pilastri fondamentali: capacità, prontezza ed efficacia operativa. Pertanto, l'aeronautica militare è in continua ricerca di una ricetta bilanciata in termini qualitativi e quantitativi tra mezzi, personale e addestramento per rispondere al meglio ai compiti assegnati. Una visione unitaria delle piante capacitiva, organizzativa e infrastrutturale assicura una persistente linea strategica di riferimento per i prossimi 15-20 anni e una conseguente attenta pianificazione delle risorse economiche necessarie. Parlando di esigenze future e capacità, il controllo dell'aria, compito esistenziale dell'aeronautica militare, sarà progressivamente a rischio in quanto minacciato da sempre più avanzati sistemi aerei e missilistici. Senza controllo dell'aria, anche le forze di superficie, di terra e di mare, diventano vulnerabili e incapaci di svolgere la propria missione, poiché sguarnite della necessaria protezione e libertà di movimento. È impossibile operare ormai senza un adeguato ombrello protettivo. Proprio per rispondere in maniera prospettica a tale esigenza e in considerazione del livello tecnologico della internazionalizzazione e della complessità realizzativa dei programmi aeronautici, è imperativo pianificare oggi le soluzioni per il futuro, ad iniziare dalla definizione del sostituto del velivolo Eurofighter, oggi spina dorsale delle nostre capacità di difesa aerea e da combattimento, ma che progressivamente e inevitabilmente giungerà al termine della propria vita operativa. La recente collaborazione sottoscritta con Gran Bretagna e Giappone nell'ambito del Global Combat Air Program, il GCAP, si basa proprio sull'esigenza di concepire e sviluppare un sistema aereo da combattimento di nuova generazione capace in maniera nativa di generare effetti in tutti i 5 domini di riferimento. È una necessità militare e una sfida tecnologica che deve essere trasformata in un'opportunità che tutto paese deve cogliere e capitalizzare. Ciò nella piena consapevolezza dell'importanza trainante che tale programma genererà sullo sviluppo di nuove tecnologie che si riverbereranno in tutti i settori industriali nazionali, non solo quello della difesa e sicurezza, ma anche nella quotidianità dei nostri cittadini. In stretta collaborazione con il Segretariato Generale della Difesa e l'Industria Nazionale, stiamo dedicando le nostre migliori risorse per permettere il giusto posizionamento nazionale in tale ambiziosa e duratura progettualità, ed onorare in tal modo con i giusti ritorni di crescita economica, di occupazione qualificata e di conoscenza le risorse economiche che il Paese vi investirà. Un analogo discorso dovrà essere avviato a breve anche nel settore dell'aria rotante, in cui la maturazione di innovative ed emergenti tecnologie permetteranno di rivoluzionare l'interno comparto. Tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi, per essere realizzato nella sua piena efficacia, non può prescindere dal consolidamento di specifiche competenze del personale, che dovrà necessariamente crescere nei numeri rispetto all'attuale modello definito dalla legge 244/2012. Ciò risulta ineludibile anche per poter soddisfare contestualmente le consuete missioni assegnate e al continuo supporto alla comunità civile in caso di necessità, le incrementali esigenze di organico connesse ai nuovi domini cyber e spazio, e per presidiare con adeguata rappresentatività i vari consessi internazionali, sia decisionali che di gestione dei programmi aerospaziali complessi. In tale senso auspico che l'incremento dei volumi organici dello strumento militare, avviato con la legge 119/2022, possa essere il primo passo prodromico ad una serie di proposte che saranno sottoposte al vaglio del signor Ministro per conseguire un sostanzioso incremento della consistenza dell'aeronautica militare. Il mio impegno sarà quello di identificare la giusta tipologia e specializzazione del personale da impiegare, al fine di ottenere le necessarie professionalità per conseguire il massimo livello di efficienza ed efficacia generale della componente aerospaziale militare di cui il Paese ha bisogno. Al riguardo, è già in corso in ambito Forza Armata un'attività per ridisegnare le professionalità del personale ed i connessi tempi della sua formazione, notoriamente lunghi in ragione dell'alto livello di specializzazione richiesto e della complessità ed internazionalità della normativa aeronautica. Approssimandomi alla conclusione del mio intervento, Mi auguro di essere riuscito a trasmettere l'essenza della crescente complessità in cui sta evolvendo il peculiare ambiente operativo in cui l'aeronautica militare è chiamata ad operare e che ne impone, per fare in modo che essa resti uno strumento di difesa e deterrenza credibile e operativamente efficace, un costante processo di adattamento nella sfera organizzativa, del personale e delle dotazioni, per poter affrontare le emergenti sfide, anche quelle più impalpabili. In soli 100 anni, con il sostegno e la fiducia dei governi e dei parlamenti che si sono succeduti, è stato possibile materializzare una lungimirante attività di pianificazione e crescita che, adattandosi ai vari scenari, ha garantito al Paese una componente aerospaziale di assoluto rilievo, pionieristica, eroica e capace di stimolare la crescita economica e tecnologica nazionale, operando con orgoglio, competenza e dedizione, spesso in maniera silenziosa e lontana dai riflettori. In aeronautica conosciamo perfettamente il valore del lavoro di squadra. Siamo per natura chiamati a volare in formazione, a dialogare continuamente tra velivoli e nodi di comando e controllo, ovunque essi siano, a fornire sostegno abilitante a tutte le componenti dello strumento militare, spesso anche internazionale. Con tali presupposti, il futuro del successo del nostro operare non potrà prescindere da una maggiore e sempre più incessante ricerca di collaborazioni con il mondo accademico e industriale nazionale, che favoriscano il radicamento di una strutturata simbiosi mutualistica tra i diversi esponenti, funzionale ad un ricercato ruolo da protagonista che l'Italia merita nell'ambito dello sviluppo europeo. Chiediamo pertanto a questo autorevole editorio di continuare a sostenerci come è stato fatto finora, e di questo vi ringrazio veramente. Sostenerci nel consentire alle donne e agli uomini in azzurro di addestrarsi, esercitarsi quotidianamente con i necessari strumenti operativi, sempre allo stato dell'arte. Sostenerci nell'apprezzamento di quanto facciamo, per i cittadini, per questo Paese e per essere sempre rilevanti in campo internazionale. Fatecelo sapere, venite a trovarci. Sostenerci nel consentire ad una forza armata, che nei suoi primi 100 anni ha dimostrato con i fatti di essere un efficace e concreto strumento operativo a disposizione del Paese, di continuare a farlo, anche nei prossimi 100 e ancora oltre, perché sull'aeronautica militare, sulle sue donne e sui suoi uomini, l'Italia può contare. Noi ci saremo sempre. Siamo pronti e disponibili, senza pregiudizi concettuali e ritrosia al cambiamento, a dare vita sin da subito alle necessarie azioni di adattamento funzionali per rendere lo strumento militare nazionale più agile, efficace e soprattutto credibile. In armonia e simbiosi sistemica con tutte le forze armate, siamo pronti a promuovere il necessario processo di valorizzazione delle peculiari competenze, ambiti di responsabilità e rispettive identità, ricercando l'annichilimento di qualunque forma di inutile e dispendiosa duplicazione. E in tal senso, le importanti, indubbie lezioni scaturite dal perdurante conflitto in Ucraina potranno costituire un elemento condizionante alle scelte del futuro per continuare a svolgere il nostro compito istituzionale esclusivamente al servizio del Paese per il bene collettivo sotto la sapiente guida del vertice politico del Dicastero. Volutamente non ho fatto, come sovente accade, la lista della spesa. Credo non sia necessario e forse sarebbe stato anche controproducente. Non è il mio stile. Ritengo sia il caso invece di puntare sui fatti, sulle evidenze e sulle strategie concrete. Se siamo tutti convinti di questa visione e del suo perché, il come verrà di conseguenza in maniera naturale. La credibilità e la persistenza decisionale sono le basi fondamentali per un'efficace realtà operativa. Sta a noi tecnici dimostrarlo ogni giorno, a voi decisori. Nel ringraziare questa onorevole commissione per i lavori svolti e il sostegno assicurato nel tempo alla componente aerospaziale nazionale, auspico che la validità dell'approccio concreto e realista della M possa essere riconosciuta, sostenendo anche nel prossimo futuro il percorso concettuale appena illustrato ed investendo così sulle capacità, la prontezza e l'efficacia operativa dell'aeronautica militare, nonché sulla generosità, la dedizione e l'entusiasmo del suo personale. Nel ringraziare per il tempo concessomi e per l'attenzione rivoltami, resto ovviamente a disposizione per eventuali domande e approfondimenti. Grazie.
Generale Goretti, diamo inizio ora agli interventi dei colleghi. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Mulè. Prego, onorevole Mulè.
Grazie, Presidente. Subito, se non potrò poi seguire i lavori perché devo andare a presiedere l'aula che comincia tra 15 minuti. Quindi grazie Presidente, grazie alla generale Goretti, e grazie alla sensibilità di lei, Presidente, che in apertura dei nostri lavori ha voluto trasferire quel sentimento di solidarietà, di ringraziamento ai familiari delle vittime e a tutta l'aeronautica militare. Ci apprestiamo a celebrare il centenario, che non è una parata per farsi belli, è un momento che sarà lungo un anno in cui l'aeronautica racconterà ancora di più quello che fa quotidianamente, ed è l'occasione per onorare i caduti, è l'occasione per ricordare chi eroicamente, nel solco dell'adempimento del dovere e dell'adesione totale e incondizionata all'articolo 52 della Costituzione, nel nome del giuramento sacro, perché tale è, ha prestato al Paese. Quindi ancora una volta grazie, Generale, quindi sa che il sentimento comune, oltre alla pietà e misericordia, è quello di totale vicinanza, assoluta vicinanza agli eroici uomini e donne dell'aeronautica militare che in silenzio svolgono il loro lavoro. Vado nel merito della sua dizione, che ha il pregio di avere una visione dell'aeronautica, di non limitarsi a quello che lei ha definito la lista della spesa e che però ci chiama, dal punto di vista di decisori, ad avere, se non una lista della spesa, una lista di priorità. Lei le ha indicate nella sua relazione, guardando molto in avanti e molto al futuro. Vorrei allora soffermarmi soltanto su due, tre punti. Il primo è quello relativo al dovere di onorare l'obbligo di non solo superiorità aerea, ma anche di normale assolvimento a quella missione che è H24, 365 giorni di difesa dei cieli italiani, in cui l'aeronautica è impegnata, laddove lei giustamente chiama in causa l'indispensabile inversione di tendenza sugli F-35 e l'F-2000. Il paragone con altri paesi è a volte impietoso, non ne facciamo una questione numerica, guardando i Rafale della Francia, agli EFA della Germania, ad altre nazioni. La domanda, se ritiene di poterci dare però un'idea di grandezza di quello che è necessario, non per riarmare, ripeto e sottolineo, ma per dotare il nostro paese di una efficiente, ancora più efficiente dotazione aerea, perché è importante anche per sviluppare i programmi di investimento a cui questa commissione sarà chiamata a breve. Il secondo punto, che è strettamente legato a questo, è proprio sulle priorità che lei ha indicato, ad esempio sul GCAP, Global Combatant Program, va bene, e per capire anche lì, rispetto alla ridefinizione al sostituto dell'F-2000, quindi l'Eurofighter, qual è il lasso di tempo che noi abbiamo avanti rispetto a questa necessità. Mi incuriosisce un eventuale suo accenno sul settore dell'aerorotante, avendo lei parlato di tecnologie che permetteranno di rivoluzionare l'intero comparto, se ci può dare decenni, se c'è già un impegno dell'aeronautica su alcuni programmi, se c'è invece necessità che questa commissione sia chiamata a indirizzare eventuali investimenti sulla rotante, e se lei ritiene di indicarci in che punto. L'ultimo, signor Generale, è legato davvero a un elemento di cui, come dire, con grande umiltà lei non ha accennato, ma che io ritengo fondamentale sottolineare, ed è l'intervento cosiddetto duale dell'aeronautica nella sua attività. L'aeronautica più o meno quotidianamente, e lei ha numeri che lo dimostrano, è chiamata a intervenire in ambito civile per il trasporto ad esempio d'urgenza, per il soccorso d'urgenza con velivoli che sono distanze non solo a pratica di mare, ma che raggiungono tutto il territorio nazionale per trasportare pazienti, bambini o non bambini, che hanno un immediato o pericolo di vita o un'immediata necessità di soccorso. Questa è una componente fondamentale, direi eroica, perché salva vite, e lo fa con quel silenzio a cui l'aeronautica ci ha abituato. Però forse è necessario, signor Generale, che se lei può dare anche in questo senso eventuali necessità, non è una lista della spesa, ma per ulteriormente, se necessario o se magari invece non lo è, rimpinguare o dare ulteriori assetti a questa componente. Peraltro per esperienza, ma diciamo non soltanto parlamentare ma anche da cittadino, spesso l'aeronautica è chiamata ad operare in contesti assai difficili, orograficamente impossibili. Mi riferisco a quando è chiamata a intervenire per recuperare escursionisti su montagne o su zone, come dire, impervie. Allora anche in quel caso c'è un massiccio ricorso all'aeronautica militare, che assume in quel caso un assetto da protezione civile. Allora anche lì è qualcosa che dal punto di vista addestrativo vi aiuta, o è necessario anche in questo caso un'attenzione diversa? Noi guardiamo all'aeronautica militare, gli F-35, in maniera, c'è questa visione sbagliata, che l'aeronautica sia i caccia da i caccia, avendo invece questa dimensione silenziosa ma non solo efficace ma necessaria. Forse, signor generale, se le ritiene, è bene approfondire il tema, eventualmente trasferirci necessità su questo versante. La ringrazio ancora.
Grazie a lei, onorevole Mulè. Do la parola all'onorevole Chiesa.
Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Signor generale, io voglio molto bene all'aeronautica militare. Io sono cresciuta con i racconti di Balbo, di Lucchini, di Visentini, di Agello, di Visconti, e quando mi capita di passare nella vostra sala degli eroi a Palazzo Aeronautica mi commuovo sempre un po'. A Palazzo Aeronautica mi sono sempre sentita a casa, grazie soprattutto ai suoi uomini e alle sue donne, devo dire eccezionali. Io avevo preparato qualche domanda, ma in realtà nella sua audizione, nelle linee programmatiche, ha già risposto. La prima era quella se era sufficiente, secondo lei, la legge appena approvata, la 119 del 2022, per sopperire un po' alle carenze dell'organico, anche se, ripeto, ho capito di no, che non è sufficiente questa legge. E l'altra domanda era in termini della sicurezza, sicurezza nazionale e internazionale. Saranno sempre di più le minacce ai nuovi domini, quindi cyber e spazio, minacce che richiederanno una preparazione sempre più elevata del personale della difesa e anche quindi dell'aeronautica, e mi chiedevo come l'aeronautica militare si sta preparando. La terza domanda era se è possibile mostrare lo spot con Roger del centenario, se è possibile. Dimostrare lo spot del centenario dell'aeronautica. Io l'ho già visto, ma magari qualche componente della commissione no.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Bicchielli.
Grazie Presidente, anch'io la ringrazio per la sua attenzione e vorrei ringraziare il generale per questa relazione, che è stata veramente una relazione precisa, puntuale, utile per il nostro lavoro, preziosissima. Però c'è un punto della relazione che su cui io vorrei capire meglio, che è stato anche frutto poi di un di una discussione nostra con i vertici di Leonardo, quando abbiamo avuto la visita da Leonardo, quando parliamo del caccia di sesta generazione. Ma la sua esperienza, diciamo, la sua competenza, la sua conoscenza, lei ritiene, visto che anche le risorse che abbiamo come paese non sono illimitate, ritiene che noi siamo in grado di sostenere a livello europeo due programmi di caccia di sesta generazione, e non c'è il rischio che nel 2035 noi ci troviamo, l'Europa si trova senza avere un caccia di sesta generazione? E secondo lei cosa possiamo fare anche come potere legislativo per favorire, perché noi ci troviamo di fronte a due programmi, uno italiano che vede Italia, Gran Bretagna e Giappone, l'altro che vede Germania, Francia e Spagna, quindi io non so se noi saremo in grado poi realmente nel 2035 di arrivare ad avere un caccia di sesta generazione come Europa.
Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pellegrini.
Sì, grazie. Buongiorno generale, mi permetta di manifestare la vicinanza del movimento a cui appartengo e mia personale all'aeronautica, alle famiglie delle vittime. Davvero ieri è stata una tragedia che ha colpito tutti noi, quindi la prego veramente di portare il cordoglio del Movimento 5 Stelle. Vengo, diciamo, all'oggetto della sua ricchissima relazione, della cui profondità ringrazio. Volevo fare con lei una considerazione velocissima e poi due o tre domande proprio su alcuni punti che lei ha evidenziato. Lei giustamente, io ho molto apprezzato, non ha fatto la lista della spesa, ma ha rappresentato a questa commissione quali sono le esigenze di carattere generale dell'aeronautica. E tra l'altro ho anche molto apprezzato un riferimento che lei ha fatto in maniera specifica, che persegue assolutamente il contrasto più forte possibile alla duplicazione delle spese. Ora, il collega Bicchielli ha fatto un riferimento che tra l'altro è stato oggetto di alcuni miei interventi nelle settimane passate, proprio al riferimento del caccia di sesta generazione. Io spero e credo che sia compito proprio di questa commissione, di tutto il Parlamento, cercare di approfondire questo tema proprio per evitare da un lato la duplicazione, possibili duplicazioni di spese, spreco di risorse, e poi anche l'eventuale, che nessuno di noi si augura, non raggiungimento dell'obiettivo nei tempi previsti. Quindi davvero spero che sia così. E comunque tutto il programma che riguarda la sua arma, ma anche le altre armi, ovviamente sono figli della situazione economica, sia quella del 2012 e sia questa attuale, che non è purtroppo molto migliore di quelle. Quindi ovviamente tutti i programmi di investimento devono tener conto della situazione economica, e quindi al di là delle diverse valutazioni sull'opportunità di fare alcuni investimenti e i tempi in cui fare questi investimenti, bisogna purtroppo scontrarsi con la realtà. Vado alle domande davvero velocissime. Lei ha fatto riferimento a un certo punto in ipotizzabili aree di operazioni, ha fatto riferimento al continente africano e allo scacchiere Indo-Pacifico. Mi piacerebbe sapere da lei, o oggi, oppure ci fa poi pervenire un suo scritto, se questa sua affermazione, come ritengo, derivi da un'analisi specifica, e se può puntualizzare da quale tipo di analisi viene fuori l'ipotesi, che al momento è sulla carta, di un nostro intervento, o intervento della NATO, o intervento di chi ci dirà lei, nello scacchiere Indo-Pacifico, essendo lì presenti superpotenze che possono destare comunque preoccupazione in noi. La seconda domanda che volevo porle, lei ha fatto riferimento all'evoluzione che abbiamo davanti a noi, e quindi la necessità di avere dei tempi di intervento più rapidi, e che quindi ci sia la necessità di superare le rigide organizzazioni del passato. Credo di aver ripetuto proprio le sue parole. Mi piacerebbe capire meglio a che cosa si riferisce e quali sarebbero queste rigidità. Ultima domanda, le ha fatto un importantissimo riferimento alla cyber, e quindi a tutto ciò che ruota attorno a questo importantissimo comparto, e auspicava, se non ho capito male, una struttura interforze. La mia domanda è: la immagina diversa e che si affianca all'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, che per scelta legislativa è fuori dal comparto dei servizi di informazione e sicurezza nazionale? Grazie.
Grazie a lei, onorevole Pellegrini. Darei a questo punto la parola al generale Goretti per poter...
Scusami, no?
Certo, prego, onorevole Graziano.
Scusa. Grazie Presidente, e volevo ringraziare anche il generale Goretti per la puntuale e efficace relazione. Due cose, e ovviamente portare quella che è la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie per quello che è accaduto ieri, perché ovviamente è un episodio brutto, grave, che non si auspica mai, ma quando ci sono purtroppo sono eventi drammatici. Due cose veloci, perché molte delle domande sono state fatte già dai colleghi, e nel ringraziarla per il lavoro che fa l'aeronautica militare, il fatto che quest'anno si celebra il centenario è un elemento aggiuntivo, in positivo,
per dire e poter spiegare soprattutto sempre di più il lavoro che fa silenziosamente l'aeronautica, perché spesso diciamo non è molto noto e volutamente ha una logica di silenzio. Uno di questi è il versante sanitario. Io nella mia precedente esperienza ho avuto modo anche di vederlo, diciamo, all'opera, ed è un lavoro davvero enorme. Ora, non per ragionare nella logica del riarmo, di cui nessuno vuole, come dire, andare in quella direzione, ovviamente siamo in uno scenario bellico, lei ha detto delle cose abbastanza importanti, una tra queste che la distanza dall'Italia a quella che è l'Ucraina è pari al Brennero dalla Sicilia, quindi diciamo sono condizioni che spesso plasticamente è un'immagine che non può non sentire, ma invece poi alla fine la realtà è più forte di qualsiasi sentimento. Lei ha parlato di una carenza nell'arsenale militare, volevo capire, sempre per la logica diciamo di non di riarmo, ma di avere il minimo, diciamo, per avere un minimo di difesa nostra, in quale segmento è carente e quali sono, diciamo, rispetto all'ammodernamento e la rinnovamento, quali sono nel campo dell'aeronautica militare le possibili, come dire, ricadute positive per quelle che sono le realtà locali e per quelle che possono essere, come dire, le aziende italiane da questo punto di vista. Io penso che l'elemento principale, quindi i diversi servizi che l'aeronautica fa, e quindi a mio avviso noi, se posso dirlo, diciamo, è utile più possibile testimoniarlo, insieme a un minimo, a una minima condizione e le possibili ricadute, sono le tre condizioni reali per le quali, ovviamente non parlo del personale perché da quello che capisco già siamo sotto, quindi abbiamo bisogno già di dover rimettere in ordine anche quel versante, e se ci dice come può essere utile la commissione anche sul versante PNRR, sul piano logistico, sugli alloggi militari e su quello che possiamo dare una mano col personale, ovviamente le sarei grato. Grazie ancora.
Se non ci sono altre richieste di intervento, do la parola al generale Goretti per poter rispondere alle vostre domande. Prego.
Innanzitutto grazie ancora una volta per la vicinanza, per il tragico evento di ieri, e vi ringrazio per le domande. Mi danno modo per ampliare un attimo il discorso che ho fatto durante l'intervento, e andrei in ordine, se non avete nulla in contrario, in relazione alle domande. Per quanto riguarda l'onorevole Moulet, lui ci conosce, avendo fatto il sottosegretario, ed era anche il sottosegretario che era responsabile della giornata militare, quindi lui sa esattamente quali sono le nostre carenze. La difesa dei cieli italiani si può fare in tante maniere, si può fare a parole, ma si deve fare coi fatti, e deve essere fatta ed essere assicurata costantemente tutti i giorni. E contestualmente dobbiamo fare anche altre attività che vengono richieste dalla nostra partecipazione nelle coalizioni internazionali, della NATO, dell'Unione Europea e dell'ONU. Ecco, questo è un dilemma che noi spesso tecnici dobbiamo affrontare. Come distribuiamo le nostre risorse? Perché dobbiamo garantire tutti i giorni questo tipo di attività, a Natale, a Capodanno, costantemente, 24 su 24. E allora noi ci siamo distribuiti con i nostri assetti e il nostro personale, per fare in maniera tale di avere più teatri contemporaneamente aperti, senza dover intaccare l'addestramento e fermare le persone che poi, una volta svolto un certo periodo, faccio un esempio, in Polonia, hanno necessità di rigenerarsi. Se non altro rigenerarsi e stare un po' con le famiglie, dopo che sono stati fuori 4 mesi, riprendere un addestramento per riprendere determinate occurrences e contestualmente dare la possibilità agli altri di poter essere sostituiti. Noi dobbiamo garantire la difesa innanzitutto del paese italiano, del nostro territorio, e quindi i numeri vengono, tra virgolette, di conseguenza. Se dobbiamo garantire la sicurezza dei nostri cieli sul territorio, abbiamo necessità di avere 3-4 basi opportunamente distribuite sul nostro territorio per garantire questa copertura. se dobbiamo partecipare alle operazioni di mantenimento e sorveglianza e deterrenza per la crisi in Ucraina insieme alla NATO, dobbiamo assicurare un nucleo che deve fare questa attività. Se poi siamo ancora nell'operazione ISIL giù in Kuwait, anche quella è uno sforzo. Quelli sono i numeri. Nel frattempo un velivolo è come una macchina, ogni tanto deve fare, come si dice, il tagliando. E questo tagliando, proprio per assicurare la piena sicurezza delle operazioni, ha delle scadenze, c'è tutta una macchina organizzativa dietro che è silente, che controlla più o meno le scadenze. Ecco, tutto questo, e quindi certi aeroplani non sono disponibili perché sono a fare il tagliando, parlo in maniera proprio semplice. E questo tagliando dipende non soltanto dalla capacità della nostra linea manutentiva e dall'industria di poter produrre il tagliando, ma è figlia anche della disponibilità di pezzi di ricambio e dei materiali che non è detto che arrivino dallo stesso produttore, perché l'acciaio, determinate componenti, non è che si trovano tutti i giorni al mercato, e in questa situazione, soprattutto con questa crisi energetica, crea e genera delle difficoltà. Quindi la disponibilità programmatica non è detto che poi corrisponde alla verità e alla realtà. Ecco che quindi questi numeri devono necessariamente essere armonizzati tenendo conto di tutte queste fattispecie. Quello che noi abbiamo chiesto non è la Luna, è per esempio sulla linea F-35, è quello di ripristinare il numero originale che era stato indicato prima del 2012, ai tempi della crisi economica, dove c'è stato un taglio abbastanza drastico dei numeri per compensare, per contribuire alla ricrescita economica del nostro paese. E quindi questo è quello che noi abbiamo chiesto. Se mi ricordo a memoria erano 131 aeroplani complessivi tra quelli della Marina e dell'Aeronautica, noi adesso siamo a 90, il ripristino di quel numero in tempi ragionevoli, mi riferisco entro il 2030-2031, ecco, quello è un numero che già potrebbe essere comodo per poter compensare e armonizzare. E lo stesso vale per quanto riguarda la linea Eurofighter, noi abbiamo i velivoli ormai in dotazione, devono essere adeguatamente sostenuti per quanto riguarda la efficienza e la disponibilità delle parti di ricambio. E questo per rispondere di fatto ai numeri, cioè è legata al tipo di impegno che noi vogliamo fare. È un impegno che non viene soltanto dalla nostra volontà, dipende da una volontà politica, da una volontà parlamentare. Se noi dobbiamo essere rilevanti in un certo contesto, dobbiamo avere dei sistemi che ci consentono di essere rilevanti e un addestramento dei nostri piloti per poter essere rilevanti. Per poter addestrarsi abbiamo bisogno della macchina, c'è poco da fare. Anche se i simulatori, devo dire, compensano molto, e devo dire che io faccio molto estensivo uso dei simulatori, ma un simulatore è una scatola a terra, è diverso rispetto a qualcosa che capita per aria, anche soltanto per le condizioni geografiche e orografiche e meteorologiche. Ogni giorno è un buon giorno diverso, e già solo quello è un elemento caratterizzante. Per quanto riguarda quindi le priorità, il GCAP di fatto non è altro che una naturale un'esigenza di sostituire delle macchine che nel tempo diventano obsolete. Ecco, io nel mio intervento ho parlato della tecnologia. La tecnologia per noi è il liquido, è il sangue che scorre nell'aeronautica militare. La tecnologia è la nostra vita. Noi siamo legati alla tecnologia, necessariamente, perché viviamo di questo, cioè il velivolo e lo strumento militare aeronautico vive di questa tecnologia. Ecco, però la tecnologia corre in una maniera esponenziale, basta soltanto pensare al cellulare, cioè le varianti dei cellulari si susseguono ogni 10 minuti, perché quello che conta non è più la scatola di ferro che è l'aeroplano, è il software che è all'interno dell'aeroplano, che deve essere costantemente modificato in relazione alla crescita tecnologica. Per essere rilevanti, potersi difendere o essere allo stesso livello di un possibile avversario, il software fa la differenza. Cioè la capacità di immagazzinare i dati, di prendere i dati, di disseminare i dati, è la chiave di volta di un velivolo militare. Quindi non è tanto la scatola, ma è tutto quello che è all'interno della scatola, i cioccolatini nella scatola, cioè la qualità del cioccolatino fa la differenza. E quindi ecco perché noi necessariamente dobbiamo far crescere la nostra industria, far crescere in questi settori le nostre industrie per poter essere competitive e darci un prodotto che, messo all'interno della scatola, ci consente di essere quotidianamente rilevanti nello scenario internazionale. Ecco, l'opportunità del GCAP è questo, ovvero è una possibilità che noi abbiamo nel pensare a un velivolo nel futuro che abbia la possibilità anche per le nostre industrie, per le nostre università, di poter crescere in questo settore. Un tempo un aeroplano da un'idea alla linea volo metteva circa 20 anni. Con questa tecnologia, con la corsa frenetica della tecnologia, questi tempi sono ridotti a 10. E sono convinto che nel 2040 sarà 5, perché diventa vecchio un sistema perché già un software lo ha reso vecchio. È come il cellulare, anche perché la richiesta poi del cliente vuole sempre, tra virgolette, il meglio. Noi dobbiamo farci sempre una domanda: qual è il punto in cui dobbiamo fermarci? Ecco, l'opportunità del GPAC con i giapponesi e con gli inglesi offre questa situazione per la nostra industria. Noi abbiamo un'esigenza di creare un sostituto e quindi dobbiamo offrire alle nostre industrie nazionali la possibilità di poter essere competitive e di crescere. E abbiamo individuato nel programma GPAC il programma che di fatto consente alla nostra industria nazionale, e vi posso assicurare anche ai centri di ricerca e all'università, di crescere dando noi quello che potrebbe essere una visione di quello che potrebbe essere il velivolo futuro, che non è più un aeroplano ma è un sistema di sistemi, considerato un grosso anello dove tutti quanti si vanno ad agganciare per prendere i dati, e ritorno al concetto di software. Quindi vince questa corsa se uno riesce a generare un sistema e un software in grado di poter prendere dati, disseminare i dati. Ecco, questa è una sfida industriale e nella ricerca, non tanto nel militare. Ecco, il militare fa capire quali saranno le minacce. Ecco perché noi lavoriamo in questo periodo veramente a braccetto con la nostra industria di riferimento, con le nostre industrie di riferimento. Vi posso dire che anche le piccole e medie imprese sono salite a bordo perché hanno visto questa opportunità di crescita delle loro capacità imprenditoriali. E le università sono entusiaste. Siamo passati da una situazione in cui il militare chiedeva, offriva alle università e alle industrie dei prodotti, al completamente l'opposto. Noi diciamo qual è la minaccia e ci abbeveriamo dalla crescita, e devo dire spaventosa e entusiasmante, dei ragazzi dell'università di poter sviluppare le loro idee e trasformare le loro idee in qualche cosa che può servire a noi. È completamente un cambio epocale. Questo programma di fatto consentirà alla difesa di poter attingere a quello che le nostre università, i nostri centri di ricerca saranno in grado di sviluppare. Questa è la sfida vera del GCAP. Se insieme a noi ci mettiamo i giapponesi, che notoriamente sono forti in questo settore, e lo stesso inglesi, con cui noi abbiamo una partnership ormai consolidata nel settore aeronautico da tantissimi anni, ecco che il connubio è vincente. Ecco perché c'è questo stimolo e questo sforzo di andare. E poi tornerò sul discorso successivo per quanto riguarda programmi simili europei, però vado in ordine. Su quanto riguarda l'ala rotante, noi ovviamente sull'ala rotante abbiamo allo stato attuale un gap filler, che è l'elicottero 139 dell'Augusta. In futuro dobbiamo pensare a un sostituto, con lo stesso identico ragionamento. Quindi quello che noi abbiamo chiesto è: quali tecnologie ci sono oggi sul mercato internazionale per essere in grado di poter sostenere uno sforzo che è richiesto, che è quello di poter fare ricerca e soccorso al nostro personale, per poter fare operazioni speciali, per poter assicurare in caso di guerra di poter andare a recuperare qualcuno, e poter fare operazioni anche di soccorso alle calamità naturali. Ecco, questa esigenza verrà messa insieme in un ventaglio di possibilità che le industrie oggi sono in grado di poter sviluppare. Ci sono grosse attività che sono in corso nel sistema dell'ala rotante. Ci sono elicotteri propulsi che quindi utilizzano la velocità, la grande velocità, elicotteri o aerei che diventano elicotteri che consentono di potersi muovere alla velocità di un aereo ma diventare un elicottero. Ecco, quello che a noi interessa è sapere quali sono i limiti di queste tecnologie per poter scegliere insieme, insieme anche a voi, perché giustamente siete voi poi alla fine che mi date l'input, e noi siamo tecnici per presentare i dati, quale sarà un assetto che potrà sostituire e compensare questo gap filler del 139. Per quanto riguarda l'intervento duale, il trasporto sanitario d'urgenza, noi per norma diciamo dobbiamo garantire il trasporto sanitario d'urgenza e lo facciamo con tutti i giorni, abbiamo dei velivoli dedicati in linea che in relazione alle esigenze dei prefetti e degli ospedali portano in ogni porto dell'Italia, anche fuori dall'Italia, dei pazienti che sono, specialmente bambini, che sono in imminente pericolo di vita. Questa flotta ovviamente è ormai quasi 40 anni che è in linea, comincia a diventare anche questa matura, chiamiamola così, ed è soggetta a obsolescenze. E ritorno al discorso della tecnologia. I pezzi di ricambio non vengono più prodotti se non c'è interesse. E quindi se noi prendiamo un aeroplano e lo teniamo 40 anni, non è detto che la ruota è ancora disponibile, perché l'industria che fa la ruota magari ha diversificato il proprio portafoglio e non fa più ruote. Quindi diventa, faccio un esempio, però è un esempio leale, e quindi rischiamo di non avere più i pezzi di cambio. Quindi è un naturale processo di rinnovamento, e su questo anche noi ci stiamo lavorando con l'autorità politica per portare delle idee di rinnovamento di questa flotta, perché comunque dobbiamo assicurare il pronto intervento e una garanzia di disponibilità quotidiana dei nostri assetti per poter trasportare questi pazienti. In tutto questo, quello che conta è l'addestramento. Cioè la macchina in sé non è nulla se non c'è un addestramento del personale. Ecco, questo, se dovessi chiedere, parlando all'onorevole Chiesa, cosa serve a noi? Serve che ci fate addestrare. Se ci fate addestrare, noi dimostriamo, abbiamo dimostrato che siamo in grado di poter fare con i mezzi che abbiamo. Non abbiamo mai chiesto la luna, ma l'addestramento fa la differenza. Cioè l'addestramento dei piloti da caccia, dei piloti che fanno difesa aerea, è quotidiano, regolare, e abbiamo dimostrato che in tempo reale siamo stati capaci di andare in Romania e coprire il nostro settore di deterrenza nell'ambito della NATO in tempo reale. Quando ci è stato chiesto di raddoppiare, perché la situazione era critica, l'abbiamo raddoppiato in 48 ore. Ecco, lo possiamo fare se la gente è preparata, se è addestrata. Lo stesso abbiamo fatto per la pandemia. Per la pandemia noi abbiamo sicuramente assicurato lo spostamento dei pazienti dal nord al sud per liberare gli ospedali. E in quel periodo, specialmente nel primo periodo di 6 mesi, nessun equipaggio si è infettato, perché ha rispettato le regole, perché era addestrato ai tempi dell'Ebola a un rispetto procedurale. Ecco, l'addestramento è la chiave di volta del nostro successo. Se io ho la possibilità di avere un addestramento efficace delle nostre componenti, posso tranquillamente dire che assolviamo il compito. Questo serve per dire: ho bisogno della gente. Ecco il ritorno al discorso della 119. La 119 è un primo passo, e sono ben felice, quando venni anche qui a parlarne, ero il primo sostenitore per dire: approvate questa legge, per non andare nella successiva legislatura e ricominciare da capo. Io ho fatto la mia esperienza al gabinetto, so cosa significano i tempi per una legge. Quindi meglio il meglio nemico del bene, si dice. Allora, meglio avere una legge che tanto ci dà la possibilità di muoverci, entrare nel dettaglio, e poi se ne parla per una successiva. Quindi per me la 119, come penso tutti i miei colleghi delle altre forze armate, è il primo step, ma è importante, perché questo consente a me e ai miei colleghi di poter distribuire quello che ci serve: medici, specialisti nella cyber, specialisti nello spazio, perché ci dà la possibilità di incrementare una sedia. L'altro aspetto nella legge, e questo magari è un problema che vi lascerei, dovete sapere che noi abbiamo bisogno di quasi 5 anni per addestrare una persona. Quindi se io devo reclutare quando si libera una sedia, già ho un gap di 5 anni. Quindi io devo avere la possibilità di reclutare, al di là dei numeri blindati, 5 anni prima, per consentire, quando la persona andrà in pensione, di averla già chi prenderà quella sedia. Se io non copro questo gap, io vi posso dire che non riesco a assicurare delle capacità, le perderò queste capacità, perché non è pronto il sostituto. Questo è l'unico aspetto, è tecnico, ma è reale. Cioè, purtroppo, la sedia va riempita nel momento stesso in cui si libera. Se non si occupa, noi abbiamo perso queste capacità. E quindi la sicurezza dei nuovi domini, noi ci stiamo preparando per questo. La parte cyber, la parte spazio, non è più un'area dove tutti quanti guardano ammirati, no? Le stelle. È la stessa cosa di quello che noi abbiamo vissuto quando abbiamo iniziato a volare. Noi abbiamo creato i pionieri, poi ci siamo organizzati, abbiamo creato un'organizzazione moderna, strutturata per compensare tutto quello che erano le esigenze nell'atmosfera. Ecco, noi dobbiamo fare la stessa identica cosa, non è lo stesso processo molto semplice nello spazio. Dobbiamo avere i pionieri, quindi ecco perché noi spingiamo nel volo umano nello spazio, spingiamo nella crescita dei nostri satelliti, vogliamo sapere e capire come riusciamo a mettere in aria i satelliti o avere delle piattaforme. È pionieristica, ma i tempi sono molto più ristretti rispetto ai 100 anni precedenti. E quindi noi dobbiamo già iniziare ora a formare queste persone, per essere rilevanti, perché le minacce purtroppo con i missili intercontinentali e i missili ipersonici verranno da lì. Quindi io prima riesco a intervenire e prima assolvo il mio compito istituzionale, che è quello della difesa e della sicurezza del territorio. Per quanto riguarda i caccia di sesto generatore, venendo all'onorevole Bicchielli, per lo spot è su YouTube, e le faccio un inciso, noi stiamo facendo anche la terza puntata, la prima puntata, perché è un percorso. Il primo spot era un bambino che sogna di volare, il secondo spot è questo bambino che è riuscito a volare, e il terzo spot ovviamente è il pensionato che si porta il bambino, il proprio nipote, dice: se ti va di volare, fai come me. Questo è il filo conduttore dei 100 anni. E poi ritornerò sul centenario. E per quanto riguarda i cacci sesto generatori, noi siamo in grado di sostenere 2 programmi oggi, perché è ancora in una fase di studio, è una fase di individuazione del requisito operativo, per cui è naturale che ogni singola nazione cerchi di proporre qualche cosa, specialmente per sostenere la propria industria, per poter essere rilevante. E quindi è ovvio che quando abbiamo fatto la scelta di andare con gli inglesi, è perché la storia pregressa ci porta naturalmente verso gli inglesi. Ci sono delle dinamiche industriali molto complesse in ambito europeo, dove c'è qualcuno che magari cerca di dettare la legge. Ecco, la forza contrattuale del paese come Italia è quella di poter difendere le nostre industrie. E sono convinto che la scelta fatta sia dal governo precedente che dal governo, ma maggior del governo attuale, è stata quella proprio di tutelare e preservare la nostra capacità industriale di potersi giocare la partita. E non essere magari annichiliti da grosse industrie, magari europee, che avrebbero soltanto relegato la nostra industria a parte di terzo o quarto livello. In futuro sono convinto che ci sarà una convergenza, ma in questo momento, in questa fase, siamo nella fase di definizione del requisito operativo. Già per esempio la dimensione dell'aeroplano è una cosa banale. Per chi vive nel Mediterraneo potrebbe essere di certa dimensione perché trova terra facilmente, ma già il Giappone, che vive in un'isola, ha delle condizioni diverse, quindi dobbiamo metterci a sistema. Ma perché dobbiamo guardare anche il Giappone? E vengo al discorso dell'Indo-Pacifico e dell'Africa. Perché oggi come oggi, e lo abbiamo vissuto anche in passato, la NATO è una organizzazione difensiva, ma non è detto che noi saremo solo e sempre della NATO. Può capitare un evento sotto egida ONU dove verrà richiesto ai vari paesi di poter partecipare a determinate iniziative. E guardando nello scenario, basta guardare la televisione, l'Africa e l'Indo-Pacifico potrebbero rappresentare nell'immediato delle serie aree dove doverci confrontare. E per un tecnico che deve pianificare, guardare un po' più avanti e preparare le proprie truppe, passatemi il termine, non può non far finta che questo sia presente. E quindi io devo necessariamente addestrare, e ritorniamo al discorso dell'addestramento, le mie componenti ad andare in lunghe distanze. Ormai il nostro Mediterraneo è piccolo, la Marina lo chiama Mediterraneo allargato, ma io condivido il pensiero della Marina. Cioè, il nostro scacchiere di intervento è in relazione alla nostra realtà politica, la nostra decisione politica, dove noi vogliamo intervenire, come vogliamo essere rilevanti. Ecco, in relazione alla scelta politica, il tecnico deve essere in grado di poter rendere credibile quella scelta. Per rendere credibile quella scelta, io non posso farlo il giorno in cui viene deciso. Rischierei di fallire e quindi mi devo addestrare. Ecco perché il Giappone è un'opportunità non solo per lo sviluppo di qualche cosa nel futuro, ma è un'opportunità perché grazie a questa partnership io nel frattempo posso mandare degli aerei là e addestrarsi, e così vedo quanto ci vuole per arrivare fino là, quali sono le problematiche burocratiche per sovrarrivare i paesi, per arrivare fino in Giappone. E la stessa cosa, il Giappone viene in Italia, già viene, ha scelto l'Italia per i programmi addestrativi, loro si addestrano in Italia sul 346, e per un giapponese che viene dall'altra parte della terra, aver scelto l'Italia per noi è motivo di grande soddisfazione, è la dichiarazione di professionalità non solo dell'industria nazionale che ha prodotto il 346, ma anche della capacità di addestrare da parte dell'aeronautica militare. Ecco, questa simbiosi industria aeronautica è stata vincente addirittura dall'altra parte del globo. E quindi il sostegno militare e le decisioni militari è necessario. Ed è previsto anche nello concetto strategico della NATO. La NATO, nel suo concetto strategico, di cui noi facciamo parte, ha individuato l'Indo-Pacifico, ha individuato l'Africa come dei settori di possibile intervento. Più noi interveniamo lontano dal nostro paese, più noi assicuriamo stabilità e tranquillità di vita quotidiana nel nostro paese. E lo facciamo in silenzio, l'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Kuwait, l'abbiamo fatto in Iran, in Iraq. E sicuramente se verremo chiamati lo faremo da altre parti. Non possiamo dimenticare quello che è l'area vicina, cioè il Nord Africa o meno, ma dobbiamo essere preparati alle lunghe distanze. Perché se non abbiamo questa capacità, il giorno in cui venisse chiesto, potremmo dire non siamo pronti. E sarebbe imbarazzante, almeno per me, doverlo dire. Per quanto riguarda i tempi di intervento più rapidi, e vengo al discorso dell'onorevole Pellegrini, spesso e volentieri la burocrazia porta via tempo. Nel settore dell'intelligence, per dire la necessità di dover avere informazioni, ricevere informazioni, passa attraverso dei processi molto lunghi e forse magari sono retaggio di una storia del passato che forse andrebbe modificata. Cioè, oggi noi, devo dire, con i rapporti di amicizia che abbiamo con il comparto della sicurezza, riusciamo in tempo reale a passarci i dati, ma la burocrazia resta. Allora forse snellire questi processi potrebbe essere una opportunità. Spesso e volentieri noi abbiamo dei dati, diamo dei dati, richiediamo dei dati e perdiamo tempo. Peccato che questi dati servono ora, non servono fra tre giorni. Fra tre giorni ho bisogno di altri dati, perché la dinamicità delle operazioni aeree, delle operazioni sul terreno, richiede un cambiamento anche degli ordini di operazioni. E il dato e l'informazione conta moltissimo. Perché oggi, io dico, vince chi è il detentore dei dati, chi è in grado di poter avere tutte le informazioni. E chi è in grado di poter impedire un altro di avere queste informazioni ha vinto, al di là di qualsiasi piattaforma. E lo stiamo dimostrando con l'Ucraina. Se noi non possiamo entrare in Ucraina con gli aerei, perché ovviamente non possiamo entrare per il dettato di una nazione difensiva all'interno della NATO, dobbiamo far sì che anche il russo non possa entrare in Ucraina, che è quello che sta accadendo. Cioè, loro non riescono a entrare con i loro velivoli in Ucraina, devono utilizzare i missili cruise. Questo consente di poter alimentare le truppe sul terreno con le armi, con l'armamento, perché c'è un ombrello protettivo virtuale che li protegge. Ecco, questo è si può avere attraverso questa osmosi di informazioni, di dati. Questa è una cosa importante. Per quanto riguarda il discorso del centenario, il centenario per noi è un'opportunità, come diceva giustamente lei, onorevole. Non sarò qui fra altri 100 anni, mi auguro che la medicina faccia progressi nel frattempo, me lo auguro, però mi gioco il centenario attuale. Per me il centenario, come tutto il mio personale, è un'opportunità per dire al cittadino grazie, grazie per il sostegno, grazie alle regioni che ci hanno dato i militari in questi 100 anni, e vi facciamo vedere come noi abbiamo speso i soldi. Perché poi il contribuente quello vuole sapere. Ecco, l'opportunità del centenario attraverso tutta una serie di manifestazioni radicate e capillari sul territorio consente a tutti di venirci a conoscere, di farci domande, di capire le opportunità, e soprattutto rivolto verso i giovani. L'aeronautica militare, come le altre forze armate, sono in grado di poter produrre tante di quelle professionalità che possono anche avere poi sviluppi nel mondo civile, nel mondo economico, ma li abbiamo. Noi abbiamo professionalità non soltanto nel pilotaggio, abbiamo professionalità nella ingegneria, abbiamo professionalità nel settore della cyber, abbiamo professionalità nel settore della medicina specializzata, abbiamo professionalità nel settore della tecnologia, nell'intelligenza artificiale, nella medicina, nello spazio. Sono tutte professionalità pregiate, pregiatissime, che sono appetibilissime per i giovani di oggi, che non vogliono più fare magari lavori di un tempo. Ecco, questa è un'opportunità. L'opportunità del centenario, della nostra presenza sul territorio e apertura, serve per far capire ai giovani: se vuoi, questo è un posto dove tu puoi veramente crescere. E questo è il concetto del centenario. E dove noi siamo carenti. Noi siamo carenti nel personale, principalmente nel personale. Paradossalmente, per formare un pilota ci vogliono 5-6 anni. E non è detto che molti partecipano ai concorsi. Molti purtroppo lo fanno solo perché cliccano un tasto e non si presentano poi dopo alle selezioni. E questo a noi dispiace, perché perdiamo delle opportunità. E devo dire grazie al Parlamento e al Ministro, riusciamo poi a far uscire nuovi bandi per poter cercare di reclutare. Ma è il nostro compito andare sul territorio per far capire le opportunità. Ecco, noi magari abbiamo sofferto in passato di una chiusura all'interno del nostro comparto, forse è il caso di uscire molto di più. Ecco perché nel mio intervento ho chiesto di sostenerci in questo percorso. Attraverso la vostra partecipazione, attraverso le visite che voi fate, voi siete i rappresentanti del popolo, e attraverso le vostre visite, attraverso la vostra conoscenza, siete moltiplicatori di informazioni, moltiplicatori autorevoli, perché potete prendere decisioni, potete dare anche delle opportunità sul territorio quando andate sul territorio per le vostre attività. Ecco, questo per me è un valore aggiunto. Io sono carente in quello. Con le industrie devo dire c'è un ottimo rapporto, riusciamo a avere il materiale che ci serve, a fatica certe volte, ogni tanto battiamo il pugno. Una cosa fondamentale è: se c'è compattezza tra la componente militare e la componente politica dello stesso comparto, l'industria reagisce. Ecco, questa è la situazione che io in questo momento sto vedendo. C'è compattezza nelle decisioni tecniche e politiche, che consente all'industria di capire che bisogna fare certe cose. Io non sono contro l'industria, anzi io ho bisogno dell'industria, necessariamente bisogno dell'industria. L'industria però deve capire quali sono le mie esigenze. Se una pallottola mi arriva fra 2 anni, io devo dire al mio decisore politico: la guerra la facciamo fra 2 anni. No? E gli dico, io sono il primo sostenitore che non bisogna farla, perché sono il primo ad andare, per cui non ho alcuna intenzione di... voglio arrivare al 200° centenario, quindi però devo prepararmi, e quindi io devo far capire quali sono le mie carenze, devo far capire all'industria, che deve poi reagire per potermele dare, con tutto quello che comporta. E le ricadute positive delle nostre sono notevoli, e ho fatto l'esempio degli FTS in Sardegna. Oggi come oggi, con i simulatori possiamo fare molte attività veramente pagante, senza dover necessariamente fare attività sul terreno, cinetica. Ci possiamo addestrare in maniera virtuale, perché i sistemi lo consentono, l'industria ce l'ha consentito, ci dà questa possibilità, e devo ringraziarvi. Quindi quando abbiamo presentato questa opportunità alla Sardegna, la Sardegna ha detto subito sì, perché non era invasiva, ridava una dignità a un territorio, portava occupazione al territorio e soprattutto loro hanno una capacità di CSR4 dell'industria tecnologica sarda che può crescere con noi. Tant'è vero che la stessa giunta ha fatto un bando di concorso per reclutare giovani nel settore e noi gli offriremo questa opportunità di crescere. Ecco, la sinergia si fa in questo modo, attraverso delle opportunità destrative che trovano conciliazione con la industria che produce il mezzo o la tecnologia e il territorio che produce le persone. La manutenzione in Sardegna me la faranno i sardi, necessariamente, io sono ben felice. E la tecnologia di oggi e i patentini che vengono dati dalle nostre industrie consentono a questi ragazzi di poter andare nel mondo, dove vogliono, non sono coercitivamente bloccati, dipende da loro. Noi offriamo questa possibilità. Per quanto riguarda invece il discorso del PNRR, noi abbiamo un programma che si chiama Aeroporti Azzurri, l'esercito ha chiamato Caserme Verdi, vabbè, ognuno cerca il proprio colore. Noi abbiamo fatto, e devo dire che durante il Covid abbiamo fatto questo come smart working, abbiamo fatto una mappatura di tutte le infrastrutture, sia operative che logistiche della Forza Armata, divise base per base sul territorio. Abbiamo quindi le stesse progettualità. L'idea è quella di fare un unico bando per poi dopo offrire la possibilità all'imprenditoria locale di poter costruire questi manufatti. Ecco, questa è un'attività che possiamo fare perché la costruzione di manufatti viene fatta tramite il nostro Genio Campale. Il Genio Campale è una piccola realtà e vi suggerisco di venire ad esempio all'Urbe, vedere quello che riescono a fare, veramente fanno l'attività di progettazione, non fanno la lavorazione, per la lavorazione prendono le maestranze locali, quindi questa è un'altra possibilità che viene offerta al territorio di poter avere imprenditoria locale che costruisce sotto la nostra supervisione. Noi facciamo il progetto e il progetto è lo stesso dal Piemonte e dalla Sicilia, è lo stesso progetto, quindi evita le fantasie umane, mettiamola così. Sono progetti col fotovoltaico, alla riduzione dell'energia, con tutta una serie di impianti internet già fissi dentro nella palazzina, perché io ritengo che se dobbiamo essere una forza armata di quinta generazione, non serve solo l'aeroplano di quinta generazione, serve la persona di quinta generazione con la mentalità di quinta generazione e le infrastrutture per far vivere queste persone in maniera dignitosa. Non era possibile, io sono stato a Latina recentemente, un anno e mezzo fa, e gli allievi che entravano per la prima volta in aeronautica dormivano nelle stesse alloggi dove io ho dormito quando sono entrato in aeronautica, 40 anni fa. Non è accettabile. Per me il biglietto da visita di una forza armata è all'ingresso e al centralino, non è sull'F-35. L'F-35 è dopo. Se l'ingresso è decente e se la persona è educata quando risponde al telefono, il mio messaggio è che io sono una forza armata seria. Se io non faccio dormire la gente nei posti adeguati e sono maleducato, posso anche avere il più bel velivolo del mondo, ma ho fallito. Ho fallito nel messaggio verso il giovane, perché il giovane poi parla con i genitori e i genitori poi alla fine mi fa i peli. E quindi questo è. Bene, in un anno e mezzo questa realtà, il Genio Campale, è riuscito a abbattere questa palazzina e rifarla ex novo. Un anno e mezzo. E voi capite perfettamente quanto ci vuole oggi per costruire un edificio, a parte i ricorsi. Loro sono in grado di farlo in un anno e mezzo. Ecco, questa è un'opportunità. Se noi potessimo attingere a queste capacità con i fondi PNR per poter incrementare questa potenzialità, noi saremmo in grado di sviluppare progetti per 150-200 milioni l'anno e portarli in realizzazione nell'arco di 2 anni. Penso di aver risposto a tutti. Sì.
Chiedo scusa, Presidente. Le avevo fatto una domanda specifica sulla cyber.
È vero, sì, infatti è vero, ben l'ho segnato. Allora, la cyber non è legata a un problema del comparto della Presidenza del Consiglio con noi, mi riferivo internamente al comparto della difesa. Io sono convinto che ogni singola forza armata, prima di guardare in giro, deve sapersi difendere. Cioè la migliore forza contrattuale per ogni componente è poter difendersi in proprio dagli attacchi cyber, attraverso anche la conoscenza di come le altre forze armate stanno mettendo in piedi dei sistemi di protezione. Ecco, per evitare che ci siano troppi sistemi e magari non si parlino, avere una unica cabina di regia sotto l'egida dello Stato Maggiore della Difesa che dice effettivamente quali sono i programmi e i sistemi che servono per poter difendersi dagli attacchi cyber è la miglior soluzione per poter essere uniformi, per poter di fatto poi continuare a dialogare. Io ho bisogno della Marina e dell'Esercito come loro hanno bisogno di me. Se io ho un sistema di protezione che non è compatibile con il sistema di protezione, io rischio di non parlare. Forse quindi serve una cabina di regia, anziché andare a compartimenti stagni. Quindi io vedo veramente con favore questa attività, che poi va messa a sistema con la capacità molto più ampia di governo e sul territorio per poter contrastare le minacce che provengono dal settore cyber. E lì l'Agenzia Nazionale Cyber può giocare un ruolo determinante. Ma noi siamo un pezzetto di questo cerchio di connettività, chiamiamolo di cyber, dove l'agenzia cyber può fare eventualmente da cabina di regia molto più ad ampio spettro nazionale. Ma ritengo che con la stessa filosofia, all'interno del comparto della difesa, ci deve essere un'unica cabina di regia, che dice esattamente si fa così. Perché possiamo giocare insieme per fare delle prove. Io posso pure trovare delle società esterne, affiliate, che provano a penetrare un sistema di difesa dell'esercito, della Marina Aeronautica, e questa cabina di regia deve poter vedere se io sono in grado di difendermi da solo o se ho bisogno di aiuto da qualche parte, da un'altra componente, per migliorare la mia protezione. Questa è la forza contrattuale di una cabina di regia unica. Ci deve essere un'unica regia di un settore che è decisamente in espansione. Non so se ho risposto.
Grazie Goretti per il tempo che ci ha dedicato e per questa importante occasione di confronto. Ringrazio tutti i colleghi presenti e se non ci sono altre domande dichiaro concluso l'audizione.